Ecco, adesso diciamo per gli studenti di Trieste questo è l'inizio della settimana delle lezioni sull'arena economica, invece per gli studenti di Gorizia è parte di 2 settimane piuttosto intense di lezioni su questo argomento. Allora, adesso voglio analizzare, appunto partendo dal concetto di globalizzazione, la tipologia che viene presentata a pagina 211. Questa tipologia l'ho elaborata io e in qualche modo ci serve a capire quali sono le modalità attraverso le quali si può presentare la globalizzazione. Quando parliamo di globalizzazione, appunto, la definizione l'abbiamo già data, è un processo di interdipendenza che si estende all'intero pianeta e comprende anche un forte aumento dei flussi di comunicazione, quindi può essere globalizzazione economica, globalizzazione, diciamo, in vari settori, e ad esempio la globalizzazione delle malattie, come vediamo con l'attuale coronavirus. Ecco, in questa tipologia abbiamo 2 variabili: da un lato abbiamo l'uniformizzazione e dall'altro lato abbiamo la standardizzazione. Quindi l'uniformizzazione cosa vuol dire? Vuol dire che nel processo di globalizzazione tutti consumano lo stesso prodotto. Facciamo l'esempio, quello forse immediato, dei beni alimentari. Con la globalizzazione tutti consumano o il vino, o la Coca-Cola, o la birra, o gli spaghetti, o il riso, oppure la bistecca. C'è un unico prodotto. Con la standardizzazione noi invece abbiamo un unico produttore, quindi in qualche modo la standardizzazione implica che all'interno di quel prodotto c'è un unico produttore, quindi che so io la Coca-Cola è molto vicina a questo scenario, quindi la Coca-Cola ha anche un altro processo di standardizzazione, il vino, la birra di solito no, ci sono tanti tipi di vino e di birra. Ecco, quindi adesso attraverso questa tipologia noi possiamo vedere attraverso questa combinazione di uniformizzazione bassa e alta da un lato e di standardizzazione bassa e alta dall'altro, possiamo vedere le 4 combinazioni con 2 più e 2 meno. Quindi in qualche modo ora presenteremo una ad una le 4 combinazioni. Ecco, diciamo le più facili da capire sono il più e il meno meno, quindi diciamo in questa ipotetica tavola, pensate, questa è una sorta di quadro di un pittore in cui noi tracciamo un asse verticale, un asse orizzontale a metà, e abbiamo le 4 possibilità. Cominciamo appunto dalla casella, quella in basso a sinistra, il cosiddetto, uso spesso i segni cardinali per, diciamo, farvi capire dove siamo. Quindi siamo nella casella a sud-ovest, la globalizzazione, quella che è identificata come la globalizzazione monolitica. Qui abbiamo sia un'uniformizzazione alta che una standardizzazione alta. Quindi, diciamo, si consuma un unico prodotto e questo prodotto è offerto da un unico produttore, ok? La Coca-Cola, e c'è un'unica azienda, l'azienda della Coca-Cola. In realtà c'è anche la Pepsi, quindi non è, poi c'è la Royal Cola, ci sono vari surrogati, però insomma, diciamo, se noi pensiamo al mercato mondiale, credo che la Coca-Cola controlli il 90% del mercato mondiale di questa bibita. Quindi siamo molto vicino allo scenario monolitico. Quindi noi abbiamo un unico prodotto e un unico produttore. È uno scenario da orwelliano, uno scenario da Grande Fratello, uno scenario di cui tutti abbiamo timore e abbiamo paura. Non a caso i movimenti globofobici, che forse è l'espressione più adatta per etichettare ad esempio i gruppi no global, hanno paura di questo scenario, non a caso protestano contro tutte le forme di standardizzazione, contro le banche, contro i negozi della McDonald's, e quindi della Benetton, eccetera, eccetera. Quindi laddove vedono forme di standardizzazione che avrebbero, diciamo, il peccato originale è di produrre una perdita di identità. Ecco, ovviamente questo è uno scenario piuttosto raro, non a caso questa pagina fa faccio riferimento appunto al fatto che sia uno scenario ipotetico. È uno scenario ipotetico perché non ha una diffusione forte, anche se noi pensiamo che sia l'arena militare delle relazioni internazionali. Si può ipotizzare che le armi vengano concentrate soprattutto negli Stati Uniti, però non siamo, cioè le armi non ce l'ha solo gli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti è il paese che le sa usare meglio, fino a un certo punto, insomma, ha perso anche la guerra in Vietnam. Eh? Quindi lo scenario della globalizzazione monolitica è più una proiezione delle nostre paure, delle nostre angosce. Forse con il coronavirus, se moriremo davvero tutti, con il coronavirus avremo questo scenario della globalizzazione monolitica. C'è un'unica malattia, e questa malattia è estesa in tutti i paesi, quindi in qualche modo, però diciamo ci sono tante altre malattie, non si muore solo di coronavirus, quindi lo scenario della globalizzazione monolitica non è pertinente neanche per la globalizzazione in campo sanitario, possiamo dire. Ecco, l'altra casella, quella del meno, è la globalizzazione interattiva. E qui si fa riferimento al fatto che noi abbiamo, diciamo, tanti prodotti, mangiamo riso, pasta, couscous, beviamo vino, birra, Coca-Cola, limonata, quindi in qualche modo c'è una bassa uniformizzazione, c'è anche una bassa standardizzazione, perché di ciascun prodotto abbiamo tanti offerenti, tanti produttori. E questa l'ho etichettata la globalizzazione interattiva. E nell'arena culturale, insomma, questo è un po' il sogno di coloro che hanno, non i globofobici, mentre la globalizzazione monolitica è l'incubo dei globofobici, la globalizzazione interattiva è il sogno dei non so come dire, coloro che amano la globalizzazione, globofili, insomma, comunque sia. Ecco, uno potrebbe dire, appunto, per avere una globalizzazione interattiva non è che ci deve essere un'equidistribuzione dei produttori. I produttori possono essere un po' più concentrati in alcuni paesi piuttosto che in altri. Nel cinema ci sono ovviamente più film americani, ma in ogni paese c'è una buona produzione cinematografica. È ovvio che quelli che si diffondono di più sono i film in inglese. Nella musica, diciamo, il mercato di Londra è quello che detta le mode, soprattutto nella musica pop, ma c'è musica italiana, napoletana, c'è musica, in spagnolo, ci sono tutte le musiche, diciamo, che sono andate di moda dalla world music in poi, quindi le musiche dei paesi arabi, africani, asiatici, eccetera, eccetera. Nel cinema c'è anche Bollywood, quindi c'è anche una fortissima produzione di film in India, e quindi in qualche modo la globalizzazione interattiva può presupporre una qualche asimmetria, però in qualche modo è una globalizzazione in cui, diciamo, i flussi vengono e partono da tutto il mondo. È chiaro che in qualche modo, diciamo, pensate anche alla stessa Italia, il processo di italianizzazione è stato una cosa recente, dagli anni 60-70 in poi. Il limoncello si conosce dagli anni 80 in poi, il pesto forse dagli anni 70, la pizza, diciamo, credo che sia dagli anni 50-60 che la pizza sia stata esportata da Napoli al resto d'Italia. Mia nonna senese non mangiava la pizza perché era una cosa che era estranea alle sue abitudini. Ricordo che mia sorella ha mangiato il pesto la prima volta in un ristorante verso la metà degli anni 70. E quindi in qualche modo, ecco, diciamo, questa è un tipo di globalizzazione di tipo interattivo. Ecco, vediamo adesso le altre due caselle, che forse sono un pochino le più difficili da comprendere, o insomma difficili fino a un certo punto, intendiamoci. Diciamo nella casella a sud-est c'è la globalizzazione ordinata. Nella globalizzazione ordinata c'è un'alta uniformizzazione e una bassa standardizzazione. Come mai? Si tende a consumare tutti lo stesso prodotto, la democrazia, il mercato, Però diciamo ci sono vari tipi di democrazie e vari tipi di mercato. Ci sono le democrazie, diciamo, basate sul presidenzialismo, ci sono quelle basate sul parlamentarismo, sul semipresidenzialismo, sul quasi parlamentarismo. Insomma, abbiamo una sfumatura di democrazie. E così come con riferimento al libero mercato, al capitalismo, abbiamo una varietà di capitalismi, secondo il famoso saggio di Hall e Soskes del 2001, quello che ho citato a fine di pagina 2011. Abbiamo un modello di capitalismo anglosassone, dove c'è un liberismo più radicale, dopo il welfare state è molto debole, come negli Stati Uniti e in Australia. Abbiamo il modello di capitalismo dell'Europa continentale, dove invece le libertà economiche sono un pochino più contenute, c'è un ruolo maggiore dello Stato e dove ci sono appunto, dove c'è un forte intervento nel welfare state. Infine abbiamo il capitalismo asiatico, che è un'altra cosa, diciamo, dove le riforme sono molto graduali, il mercato non è certamente radicale, e ad esempio il welfare state è di tipo corporativo. E in ogni caso il capitalismo asiatico forse è quello dove il ruolo dello Stato è maggiore, forse ancora più che in Europa continentale, non tanto nel welfare state quanto nelle forme di sostegno all'industria locale, così come in Giappone, nelle tigri asiatiche, in Cina. Ecco, quindi, diciamo, nell'arena politica interna e nell'arena economica interna, diciamo, soprattutto nello scenario del nuovo ordine mondiale, abbiamo appunto la globalizzazione ordinata. Ecco, poi invece c'è l'altra combinazione, vale a dire una bassa uniformizzazione e un'alta standardizzazione. E questa è la casella, è il box della tipologia, diciamo, a nord-est, diciamo così. In questo caso, che cosa vuol dire? Diciamo, abbiamo una bassa uniformizzazione e un'alta standardizzazione, il contrario di quella ordinata, vale a dire, abbiamo dei beni, che si somigliano nei mercati mondiali, abbiamo dei beni che si somigliano molto, ma non sono, ma c'è una pluralità di produttori, quindi in qualche modo diciamo ci sono appunto dei beni come ad esempio i format televisivi, come i beni offerti dalle banche, i beni offerti dalle compagnie aeree, quindi abbiamo dei mercati che sono di tipo oligopolistico, quindi in qualche modo che cosa succede? Succede che lo stesso produttore offre, questo è il mercato delle grandi multinazionali. Le grandi multinazionali non, diciamo, hanno un'offerta differenziata, quindi in qualche modo, diciamo, non sono un tempo, i grandi gruppi come la Fiat, producevano solo automobili. Dagli anni 70-80 in poi i grandi gruppi hanno diversificato il loro portafoglio, e quindi in qualche modo diciamo producono nel settore industriale, ma anche in quello agricolo, in quello dei servizi. I grandi gruppi, che so io, soprattutto hanno un forte settore finanziario, ogni grande gruppo ha il suo settore bancario, il settore delle assicurazioni, eccetera, eccetera. In America Latina li chiamano los grupos de poder económico. Quindi diciamo un grande gruppo ha un portafoglio differenziato e questo spiega perché l'uniformizzazione è bassa. Quindi non c'è un unico prodotto che il grande gruppo diciamo, propone nel mercato. Quindi c'è una bassa uniformizzazione. Ma l'alta standardizzazione da che cosa è causata? L'alta standardizzazione è causata dal fatto che questi prodotti si assomigliano molto. E quindi in qualche modo diciamo, che so io, i format televisivi, chi vuole essere milionario accendi la TV in Italia, c'è chi vuole essere milionario, vai in Polonia, c'è chi vuole essere milionario in polacco, vai in Inghilterra, c'è chi vuole essere milionario in inglese, il Grande Fratello, l'Isola dei Famosi. Noi abbiamo questa forte standardizzazione in quanto che è come se ci fosse, diciamo, questa tendenza in qualche modo in una. Cioè, i prodotti sono numerosi, però si assomigliano molto, quindi si standardizzano, diciamo, non è un unico prodotto, perché tu hai vari, il Grande Fratello italiano, francese, tedesco, spagnolo, polacco, eccetera, eccetera, però si somigliano quasi tutti. Quindi c'è una bassa uniformizzazione, ma un'alta standardizzazione. Ecco, e quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che appunto i mercati tendono verso degli oligopoli, e in qualche modo questo che cosa significa? Significa che appunto la libera concorrenza è più difficile, perché il piccolo produttore fa fatica a bussare e dire: oh, ci sono anch'io. Negli anni 50, 60 c'era la Rai, la BBC, che ognuno faceva uno spettacolo diverso, e la nostra televisione era molto più creativa, era molto più originale. Oggi invece c'è una standardizzazione, come insomma i grandi centri commerciali: uno va a Firenze, poi va a Londra, poi va a Budapest, a Copenaghen, e trova sempre gli stessi negozi. Per noi che siamo cresciuti in un'epoca, anni 60-70, in cui c'era il piccolo negozio di artigianato, andavi in un posto e trovavi la cosina diversa, ci sembrava un mondo migliore. A me i grandi centri commerciali provocano tristezza. Non lo so, mio figlio invece compra solo i prodotti dei grandi brand. Se non c'è un qualcosa di un negozio che ha un nome, che un'etichetta, lei non compra niente. Vabbè. E comunque, in ogni caso, ecco, questo è un pochino lo scenario della globalizzazione oligopolistica. E quindi abbiamo finito di presentare questa tipologia. Grazie. Ecco, questa invece è una seconda parte della lezione, della prima lezione di Trieste sull'arena economica delle relazioni internazionali. E questa parte di lezione è sul regionalismo. La prima parte, i primi 15 minuti, sono stati sul modello della globalizzazione, ecco le quattro forme della globalizzazione: quella monolitica, quella, diciamo, interattiva, quella ordinata e quella oligopolistica, e qui parliamo invece di regionalismo. Quando abbiamo presentato i modelli di sistema internazionale, abbiamo fatto riferimento al modello del regionalismo aperto dell'arena economica, in cui ci sarebbero tre regioni, le Americhe, l'Euroafrica e l'Asia, e quattro giganti. Quindi ci sarebbero degli scambi privilegiati tra Stati Uniti e America Latina, poi degli scambi privilegiati tra Unione Europea e paesi di Africa e Medio Oriente, e poi in Asia ci sarebbe una sorta di diarchia, ci sarebbero due giganti economici, Cina e Giappone, che hanno rapporti privilegiati con gli altri paesi asiatici. Il modello del regionalismo aperto funziona nel modo seguente: che sono prevalenti gli scambi regionali, diciamo quelli tra Nord e Sud, Stati Uniti e America Latina, paesi europei da un lato, Africa e Medio Oriente dall'altra, e poi Giappone e Cina e Asia dall'altro. Però ci sono anche degli scambi, diciamo, globalizzati, soprattutto verso i paesi in via di sviluppo più avanzati, quindi quelli che ricevono più flussi anche da altri giganti sono l'America Latina, che riceve flussi anche da, insomma, paesi europei e dal Giappone, e diciamo i paesi asiatici, che ricevono flussi anche i paesi asiatici più ricchi, che ricevono flussi anche dai paesi europei e dagli Stati Uniti, ecco, mentre invece l'Africa avrebbe un flusso prevalente soprattutto dai paesi europei. Recentemente però ha aumentato un po' anche gli investimenti della Cina in Africa. Ecco, a questo punto noi dobbiamo capire, diciamo, all'interno di questo scenario di regionalismo aperto, e che ruolo hanno le organizzazioni regionali e subregionali che vengono presentate a pagina 154. Naturalmente, questa è una sezione della cosiddetta cooperazione minilaterale. Ecco, è ovvio che come organizzazioni subregionali, qui non ho messo l'Europa, perché poi nel manuale c'è un capitolo molto lungo sull'integrazione europea, però è chiaro, l'integrazione, cioè, scusate, l'organizzazione subregionale che ha un livello più avanzato di cooperazione è l'Unione Europea. Anche se l'Unione Europea è in crisi, dopo Maastricht si è un po' bloccata, e adesso con il coronavirus forse è ancora più sotto stress. Con la crisi del 2008 è andata ancora più sotto stress. Ecco, la gestione, ad esempio, del difficile risanamento della Grecia, con tanti paesi come l'Italia, la Spagna, il Portogallo, i cosiddetti PIGS, Portogallo, I Pixies erano nati negli anni 80-90, cioè la I era l'Irlanda, poi lì l'Irlanda ha avuto una forte crescita economica e la I dell'Irlanda è stata sostituita dall'Italia, Portogallo, Italia, Grecia e Spagna. Sono paesi con il debito pubblico più alto e quindi sono stati quelli più colpiti dalla crisi del 2008. E in ogni caso, ecco, possiamo dire che l'Unione Europea è l'unica organizzazione, nasce come organizzazione subregionale, all'inizio erano 6, poi diventano 9, 12, 15, 25, 27, 28 e con la Brexit sono tornati 27. Nasce come un'organizzazione subregionale, però è diventata di fatto un'organizzazione regionale che comprende tutti i paesi europei. Ed è un'organizzazione, diciamo, che ha, è l'unica organizzazione subregionale che ha una componente di sovranazionalità, cioè che ha organi che prendono decisioni, diciamo, anche senza l'unanimità, con forme di maggioranza semplice o molto più spesso di maggioranza qualificata. La Commissione, la Banca Centrale Europea, nessuna altra organizzazione regionale ha questi organi sovranazionali, per cui in qualche modo noi possiamo dire che l'Unione Europea, diciamo, è l'unica forma. Usiamo questa espressione, integrazione. L'integrazione è una forma di cooperazione che prevede organi sovranazionali. Invece altre organizzazioni subregionali, come vedete, il NAFTA, il Mercosur, l'ASEAN, non hanno organi sovranazionali, sono, diciamo, organizzazioni tipo intergovernative. E quindi in qualche modo non c'è nessuna commissione, nessuna banca centrale, nessuna corte di giustizia che può prendere le decisioni senza il consenso degli stati membri. Come si chiama? Ecco, diciamo, mentre NAFTA, Mercosur, ASEAN vengono appunto chiamate organizzazioni regionali, che hanno un bassissimo livello di istituzionalizzazione, nell'Unione Europea c'è un livello di istituzionalizzazione, diciamo, non alto, possiamo dire intermedio, perché insomma i governi hanno ancora molto potere decisionale su tante questioni, non delegano all'Unione Europea, sulla politica estera, la politica di difesa, il welfare state. Quindi in qualche modo, diciamo, è un animale un po' strano, è a mezza strada tra, diciamo, gli stati-nazione e una federazione. Però, insomma, proprio perché su alcune questioni, ricordate la definizione federazione che avete studiato a scienza politica, la federazione è quell'organizzazione in cui c'è una divisione del lavoro tra centro e periferia e su alcune questioni, il centro ha poteri di decisione finali. Sulla moneta, sulla politica monetaria, il tasso di interesse, la Banca Centrale Europea, sulla politica di commercio estero, l'Unione Europea ha un potere di decisione finale. Quindi potremmo dire che non è una federazione di iure, non è un federalismo giuridicamente riconosciuto in una Costituzione, quindi il referendum sulla Costituzione che fu proposto in Francia e in Olanda una decina di anni fa fallì, ma è una federazione de facto, un po' come la Spagna che formalmente alle autonomie, ma è un federalismo de facto. Quindi anche l'Unione Europea, si usa l'espressione inglese una multi-level governance, ma proprio perché c'è una governance su più livelli, significa che il centro ha un potere di decisione finale. Ecco, delle altre organizzazioni subregionali, le tre più importanti sono il NAFTA, il Mercosur e l'ASEAN, che trovate qui a pagina 154. Il NAFTA che ha cambiato nome recentemente, però insomma con Trump è stato un po' riformato per impedire troppi benefici al Messico. Il NAFTA comprende Canada, Stati Uniti e Messico. Il Mercosur comprende Brasile, Argentina, poi Uruguay e Paraguay. E l'ASEAN comprende una decina di paesi del sud-est asiatico, i più importanti dei quali sono appunto l'Indonesia, la Malesia, le Filippine, Singapore. Recentemente si sono aggiunte anche, cioè c'era anche la Thailandia, ma poi si sono aggiunte Laos, Vietnam, Cambogia e la Birmania. E quindi è un'organizzazione in cui queste organizzazioni hanno liberalizzato gli scambi, e in qualche modo sono organizzazioni nate non per sviluppare un processo di integrazione fra i Paesi membri, ma per favorire la cooperazione, liberalizzare gli scambi, gli investimenti. Ecco, in Asia è stato istituito anche il cosiddetto ASEAN più 3. In futuro l'ASEAN potrebbe diventare una sorta di unione asiatica. L'ASEAN più 3 comprende Corea del Sud, Cina e Giappone, però insomma ancora non hanno costituito una sorta di unione asiatica. Le altre organizzazioni subregionali citate qui sono piuttosto deboli, non hanno. Il patto andino radunava paesi appunto dal Cile fino al Venezuela, poi il Cile è venuto via, ne è uscito con Pinochet, e quindi si è molto indebolito e poi adesso c'è la spina del Venezuela. Le altre organizzazioni subregionali africane e asiatiche non sono molto importanti. C'è il Consiglio di cooperazione del Golfo tra i paesi del Golfo Persico con guida di Arabia Saudita, ci sono alcune organizzazioni asiatiche, la SAARC, quella guidata dall'India, l'ECOWAS, quella guidata dalla Nigeria, e il SADC, è quello guidato dal Sudafrica. Ecco, a livello di organizzazioni regionali sono tutte abbastanza deboli, non hanno. Ecco, diciamo l'Unione Europea è diventata quasi un'organizzazione regionale perché ci manca solo la Norvegia, la Svizzera, l'Islanda, e ora purtroppo anche la Gran Bretagna, cioè il Regno Unito, però è quasi coincidente, all'inizio erano 6, ora essendo 27 è quasi diventata un'organizzazione regionale. Ecco, quindi diciamo questa organizzazione era qualche tempo fa sembrava che l'APEC però è più un'organizzazione transregionale che comprende sia i maggiori paesi, è un'organizzazione dei paesi del Pacifico, quindi c'è anche Stati Uniti, Canada, Messico, Cile, Perù, e poi ci sono tutti i paesi asiatici del Pacifico. Sembrava che avesse un futuro più roseo, invece si è un po' impantanata. Però ci possono essere dei patti, in qualche modo, ecco, noi possiamo dire che, diciamo, a livello. L'APEC potrebbe essere questa sorta di organizzazione regionale asiatica, che però, come si è detto, si è un po' impantanata. Poi, tra Europa e Africa, ci sono state le cosiddette convenzioni ACP, la convenzione di Lomé, tra paesi dell'Unione Europea e i paesi di Africa, Caraibi e Pacifico, che è una sorta di patto per favorire un certo trattamento preferenziale alle merci che vengono dai paesi che erano tutti, grosso modo, ex colonie francesi e britanniche. E in America Latina c'è stato il Free Trade of the Americas, lanciato da Bush padre, che doveva essere una sorta di patto che univa Stati Uniti e paesi dell'America Latina. Ma anche questo Free Trade of the Americas, così come l'APEC, si è un po' impantanato perché c'era un po' la questione di Cuba, poi è venuto fuori Chavez, quindi insomma per motivi politici non ha fatto grandi progressi. E poi insomma all'interno degli Stati Uniti le garanzie date al Messico non si volevano estendere agli altri paesi, perché insomma il Messico è confinante, quindi c'è il rischio dei flussi migratori e lì si danno dei benefici, ma non si vogliono dare al resto dei paesi dell'America Latina. Quindi ecco a livello. Curiosamente, forse il livello di istituzionalizzazione più alto, diciamo, di questi flussi transregionali ce l'abbiamo avuto con la Convenzione di Lomé, che ha unito l'Unione Europea con i paesi ACP. Mentre invece il Free Trade of the Americas, lanciato da Bush padre, e l'APEC si sono un po' impantanati, quindi non hanno portato veramente a grossi benefici, per far, diciamo, progredire questa forma di regionalismo che potesse estendersi da un lato a tutti i paesi asiatici e dall'altro lato a tutti i paesi americani. Ecco, è ovvio che invece no, i paesi diciamo del Medio Oriente fanno un pochino, non sono parte di nessuna forma di organizzazione regionale. Ecco, quindi questo è un pochino un bilancio un po' di quelle che sono appunto le varie forme di cooperazione regionale e subregionale. E ricordatevi, ecco, che l'Unione Europea è l'unico caso di integrazione perché ha organi sovranazionali e allo stesso tempo le altre organizzazioni sono forme di cooperazione. Questa cooperazione è piuttosto bassa, ma minimamente significativa per NAFTA, Mercosur e ASEAN, e a livello invece, diciamo, regionale, forse. La Convenzione di Lomé è quella che ha raggiunto più risultati rispetto invece al Free Trade of the Americas e all'APEC che si sono un po' arrestati, come ho detto, un po' impantanati. Bene, questa parte finisce qui, grazie. Ecco, adesso diciamo questa parte della lezione è soprattutto sul rapporto fra governi e imprese multinazionali. per Trieste è la terza ora, diciamo, la terza parte della 31esima ora, invece per Gorizia questa sarà una lezione dell'ora 54. Ecco, come dicevamo all'inizio, diciamo, in questa sezione in qualche modo noi dobbiamo chiederci il rapporto fra potere e istituzione nell'arena economica. Abbiamo visto che nelle lezioni delle prime settimane abbiamo dato la definizione del concetto di regime internazionale e siamo arrivati alla conclusione dove che ci sono due settori dell'economia internazionale in cui non ci sono regimi. Questi due settori sono il settore del petrolio da un lato e il settore delle multinazionali dall'altro. Nel settore del petrolio non si è mai consolidato un regime fra produttori e consumatori, c'è una coalizione che è l'OPEC, che in qualche modo decide le quantità e i prezzi dell'esportazione, però non c'è mai stato mai un'organizzazione mondiale del petrolio. Quindi in qualche modo diciamo, questa configurazione implica che contano soprattutto i rapporti di potere. Il riferimento all'OPEC è a fine di pagina 173. Dal 2001 sono iniziate anche le riunioni di un'altra coalizione economica di tipo transregionale che è il GECF, il Gas Exporting Countries Forum, cioè una sorta di OPEC del gas in cui appunto ci sono il 70% dei produttori di gas, però ancora non prende decisioni rilevanti né in materia di quote di produzione né in materia di prezzi del gas. Cosa che invece fa l'OPEC. Anche nell'OPEC non ci sono tutti i produttori di petrolio a livello mondiale, c'è circa l'80% dei produttori. Nei siti internet andate, vedete quali sono i membri, quali sono i paesi che ci sono, quelli che mancano, eccetera, eccetera. Ecco, e anche in materia di investimenti delle imprese multinazionali non c'è mai stata un'organizzazione mondiale degli investimenti, una sorta di OMI, Organizzazione Mondiale degli Investimenti, è stato discusso nell'Uruguayrando la costituzione del MAI, Multilateral Agreement on Investment, ma non si è mai costituita un'organizzazione di tipo globale. Ecco, io a questo punto farò un riferimento alle principali teorie politologiche sul rapporto fra governi e imprese multinazionali a pagina 218 e 219. E qui citerò soprattutto due politologi realisti, da un lato Robert Gilpin e dall'altro Susan Strange. Allora, questi sono stati i due maggiori politologi di political economy della corrente realista e si sono interrogati sul rapporto che c'è tra governo e imprese multinazionali. Il primo studio che intendo citare è quello di Gilpin del 71, in cui Gilpin si interroga su quale dei due attori, se i governi o le imprese multinazionali, abbia più potere. E le conclusioni di Gilpin vanno ovviamente nella direzione dei governi. Secondo Gilpin i governi hanno più potere, e già nel 71 le multinazionali stavano aumentando gli investimenti, stavano diventando sempre più pervasive, quindi è chiaro che dal punto di vista empirico si doveva osservare una loro, diciamo, importanza nella politica economica mondiale. Però ecco, secondo Gilpin, i governi contavano di più perché in quel periodo, negli anni 70, diciamo, le multinazionali che avevano più potere a livello mondiale erano soprattutto le multinazionali americane e in secondo luogo c'erano le multinazionali britanniche e, diciamo così, la medaglia di bronzo era data alle multinazionali olandesi. Quindi secondo Gilpin c'è un legame abbastanza diretto, un legame causale abbastanza importante fra l'esistenza di un egemone nell'arena economica delle relazioni internazionali e diciamo, le multinazionali. Quindi la forza delle multinazionali dipendeva dall'egemone. L'egemone che è stato gli Stati Uniti dagli anni 30 agli anni 70, poi l'egemonia sarebbe tramontata dopo la guerra del Vietnam. Il gap tra Stati Uniti, Europa e Giappone si sarebbe ridotto, quindi si sarebbe passato a uno scenario di tripolarismo regionale, però lui scrive nel 71, quindi nel 71 siamo proprio, diciamo, ancora in una fase egemonica degli Stati Uniti, anche se stava finendo proprio in quegli anni. E poi l'egemone precedente era stata la Gran Bretagna, che ha avuto un'egemonia dalla metà del 700 agli inizi del 900, e l'egemone ancora precedente era stata l'Olanda nel 600. Quindi proprio l'esistenza di un egemone aveva favorito la diffusione dei grandi gruppi imprenditoriali, le compagnie delle Indie orientali fin dal tempo dell'egemonia dei Paesi Bassi, e le grandi compagnie inglesi che trafficavano con tutto il mondo, con i paesi del Medio Oriente, con i paesi asiatici, e poi le grandi multinazionali americane. Ecco, poi però, diciamo, negli anni 80, la Susan Strange nell'88 scrive un famoso volume che si chiama States and Markets, e questo volume, la sua diagnosi sul rapporto fra governi e imprese cambia, e soprattutto, diciamo, alla luce di quelle che furono le politiche di liberalizzazione economica e di privatizzazioni fatte da due governi, quello americano di Reagan e quello britannico della Thatcher, fece arrivare alla Strange la conclusione che in realtà, diciamo, queste politiche di privatizzazione avevano fatto aumentare molto i flussi verso gli Stati Uniti e verso la Gran Bretagna, quindi multinazionali tedesche, multinazionali francesi, multinazionali giapponesi, coreane, multinazionali, diciamo, dei paesi più industrializzati di quegli anni avevano investito in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Pensate al grande aumento degli investimenti giapponesi nel settore delle auto degli anni Ottanta, pensate a un grande aumento degli investimenti tedeschi, olandesi, francesi. In Gran Bretagna con la liberalizzazione della Thatcher, che portò quasi allo smantellamento di tante industrie britanniche nate nell'Ottocento. E quindi, in qualche modo, secondo la Strange, appunto, la diagnosi fatta da Gilpin nel 71 ormai non era più valida, perché le multinazionali erano più differenziate, non c'erano solo le multinazionali americane o britanniche, c'erano tante multinazionali che crescevano come funghi un po' in tutto il mondo. Multinazionali giapponesi, tedesche, sempre quelle olandesi che c'erano anche prima, francesi, coreane, italiane. Ovviamente per multinazionali ci possono essere non si intende solo aziende private, ovviamente anche aziende pubbliche. Pensate che sia il ruolo dell'ENI in Italia con gli investimenti nel settore dell'energia. Ecco, e poi la Strange accentuò ancora questa sua diagnosi nel 96. Nel 96 scrisse un secondo volume importante che si chiama The Retreat of the State, in cui segnala che dopo l'89 c'è stato un ulteriore passo in avanti delle multinazionali, quindi nella politica economica mondiale, con la fine della guerra fredda, l'aumento dei flussi degli investimenti delle multinazionali stava producendo dei cambiamenti incredibili, e quindi c'era il ritiro dello Stato, il trionfo della globalizzazione e, diciamo, il fatto che le multinazionali avessero mano libera nelle scelte di investimento, in quanto che la guerra fredda aveva forse rappresentato un po' una fase intermedia, in cui sì, certo, grazie alla privatizzazione di Reagan e Thatcher, le multinazionali avevano potuto investire in misura superiore, e grazie anche alla crescita delle tigri asiatiche, eccetera, eccetera. Però dopo l'89 le privatizzazioni in America Latina, in Est Europa, il fatto che appunto la Cina pure si stava aprendo ai mercati, quindi i flussi di globalizzazione erano diventati, diciamo, enormi. Ecco, quindi in qualche modo il fatto che i paesi comunisti veri e propri fossero di fatto diventati solo Cuba e Corea del Nord faceva sì che le multinazionali avevano una scelta quasi totale, una libertà quasi totale. Ecco, la Strange parla di una diplomazia triangolare, firm, state, firm, in cui lo Stato in realtà è in minoranza perché viene tirato per la giacchetta, diciamo, da un lato dalle multinazionali straniere, e dall'altro lato dalle multinazionali locali, e quindi lo Stato si trova sottoposto a un doppio stress, deve sforzarsi di far sì che le multinazionali straniere investano nel proprio paese, e deve anche sforzarsi che le multinazionali locali continuino a investirsi. Ecco, quindi l'Italia deve sforzarsi che tante multinazionali investano in Italia, straniere, e deve far sì che le multinazionali italiane non vadano a decentrare la produzione altrove, perché sennò c'è una perdita in termini di ricchezza, di occupazione. E la Strange arriva a una conclusione piuttosto cinica, vuol dire, secondo lei, lo Stato è minoritario in questa diplomazia triangolare, quindi rischia di perdere la partita, è troppo debole. Le multinazionali ormai sono Ecco, viene detto qui all'inizio di pagina 119, non sono più un power behind the throne, ma sono i central organizers delle relazioni globali. L'unica, ecco, i governi, se uno dovesse fare un bilancio appunto nel nuovo millennio, dal 2000 in poi, si potrebbe dire che forse l'unica capacità dei governi di mettere qualche paletto è nei confronti dei cosiddetti stati paria. Quindi, chiaro che in Corea del Nord non investe nessuno perché è un paese povero, però per dire paesi come la Libia, l'Iraq, l'Iran erano paesi appetibili dal punto di vista economico perché esportavano petrolio, però erano gestiti e sono gestiti da regimi autoritari e quindi certi governi, Stati Uniti e Regno Unito, possono dire non investirà alle multinazionali perché noi non vogliamo avere rapporti con Gheddafi, con Hussein o col regime di Khomeini o degli Ayatollah. Ora resta solo l'Iran, Gheddafi e Saddam Hussein non ci sono più, quindi gli stati paria si sono ridotti. In passato, comunque, ecco, non a caso, le imprese pubbliche italiane, francesi, russe spesso investivano in questi paesi paria, dove invece le multinazionali americane o britanniche erano più restie ad intervenire per, diciamo, certe indicazioni date dai propri governi. Ecco, ovviamente, diciamo, questa diagnosi va un po' aggiornata, insomma, alla crisi del 2008. Ecco, la crisi del 2008, crisi finanziaria, diciamo, i governi hanno recuperato un certo potere nazionale, un eccesso di laissez-faire, ha fatto sì che molte imprese multinazionali, ad esempio il settore finanziario, siano fallite, quindi diciamo questo retreat of the state si è un pochino diciamo, arrestato, o perlomeno è stato mitigato, e staremo a vedere insomma quale sarà l'effetto del coronavirus. La crisi sanitaria legata al coronavirus potrebbe portare a un aumento dei singoli governi, del potere dei singoli governi nazionali. Quindi in qualche modo, diciamo, ecco, noi possiamo vedere che appunto questa spinta per la globalizzazione ha avuto come primo passo, diciamo, le politiche degli anni 80 di Reagan e la Thatcher, è stata accentuata nell'89 e poi ha avuto un po' una battuta d'arresto nel 2008 e ora staremo a vedere cosa succede dal 2020 in poi, quanto durerà questa crisi, se sarà una crisi prolungata è possibile che appunto i governi nazionali abbiano, diciamo, l'opportunità, in seguito a questa crisi di recuperare delle sfere di sovranità, ridimensionare il potere delle multinazionali, aumentare la spesa pubblica, diciamo, convogliare appunto la spesa pubblica verso il welfare state, verso investimenti nel settore sanitario e quindi, diciamo, ridurre il potere di queste imprese multinazionali, però ancora è troppo presto per saperlo, quindi staremo a vedere. Bene, chiudiamo anche questa sezione sulle multinazionali e quindi a questo punto l'ora è finita. Grazie.